Se il Decalogo, 10 comandamenti, sono la sintesi della alleanza dell'Antico Testamento, la sintesi cristiana del Vangelo sono le beatitudini. La tradizione catechistica ci ha insegnato piuttosto a memorizzare i 10 comandamenti piuttosto che le 8 beatitudini. E quindi qui si tratta di introdurre qualcosa di nuovo. Si tratta di dare importanza alle beatitudini e di trasmettere questa mentalità ai ragazzi, alle nuove generazioni. Perché le beatitudini sono il cuore del Vangelo. Vangelo sappiamo che vuol dire bella notizia. Non usate mai la parola novella. È una brutta espressione vecchia di un linguaggio deteriore, la buona novella. In italiano corrente novella vuol dire solo favola.
Scusa, gli aranci?
Peggio per loro, è la traduzione italiana, perché loro... Loro, esatto, è frutto di quella brutta abitudine di un vecchio italiano, perché loro sono gli araldi del good news. Ma chi traduce news con novella? Chi va a leggere il giornale per conoscere le ultime novelle? Sono quelle forme religiose, stereotipate, vecchie, che ci portiamo dietro senza nemmeno pensarci. Con un rischio, perché il ragazzo, sentendo novella, capisce benissimo che vuol dire favola. Non ti chiede la spiegazione. Novella vuol dire favola. Quindi il Vangelo significa buona novella, una bella favola, a lieto fine. Anni dopo potrebbe dirti, me l'hai detto tu che era una favola.
Io?
Hai sempre spiegato che vuol dire novella. Le parole sono importanti e comunicano qualcosa anche senza che noi vogliamo. Anzi, spesso comunicano contro la nostra volontà. Quindi bisogna stare molto attenti a quello che pensano i nostri destinatari. E meno scarto di età c'è, e più si intuisce cosa capiscono, perché ci sono molte espressioni nuove del linguaggio giovanile che un adulto percepisce meno. Voi che siete più vicini per età avete più facilità a comprendere, quindi a usare anche una terminologia più corretta. Ce lo siamo portato dietro nelle traduzioni fino all'altro giorno. Finalmente nel 2008 sono state cambiate le versioni e adesso nel testo c'è sempre buona notizia. Il Vangelo è l'annuncio nuovo e buono. È una novità buona. In che cosa consiste? In Gesù, nella persona di Gesù. Vorrei fare proprio una sintesi estrema di teologia cristiana per avere ben chiaro il nucleo fondamentale della nostra fede. Non è un discorso morale, ma un annuncio di qualche cosa che avviene. In linguaggio teologico si chiama kerygma. E quindi è una impostazione kerigmatica. Questo serve tanto per capire che c'è una terminologia tecnica, è una parola greca che vuol dire contenuto dell'annuncio. Gesù annuncia il regno di Dio. Il regno di Dio è un fatto, un evento. è la persona di Gesù, è il fatto che lui ci sia che cambia le cose. Quindi, diamo più importanza alle persone che alle idee, che alle dottrine, che alle regole morali. Le persone nella nostra vita sono molto più importanti di tutte le regole. La persona di Gesù è l'evento fondamentale. Purtroppo c'è stato un tempo abbastanza lungo in cui abbiamo ridotto la fede cristiana a religione di dottrine e di regole, con poca relazione personale. Quindi si è creato una intelaiatura senza cuore, senza una relazione affettiva profonda che potesse aiutare nel tempo. Stiamo riscoprendo questa impostazione che è molto importante. Al centro di tutto c'è la persona di Gesù. E il centro è la nostra relazione personale con la sua persona. Incontrare lui è l'evento che cambia. È la bella notizia. È una presenza personale nella vita che segna, che determina la differenza. Quando Gesù proclama le beatitudini, non sta dicendo semplicemente delle formule teoriche, ma sta parlando a della gente concreta, annunciando che la felicità è possibile. L'aggettivo beato noi lo usiamo poco. Lo usiamo solo nelle esclamazioni, se ci pensate. Difficilissimo fare una frase con l'aggettivo beato. Invece nell'esclamazione, beato te, beati loro, beati voi, questo è comune. Ma quando io esclamo nei confronti di qualcuno, beato te, quando so che lui fa qualcosa che a me piacerebbe, lo ritengo fortunato. Non gli dico beato te in linea teorica. Lo dico a una persona concreta perché è in una situazione particolare. Ha vinto la lotteria. Beato te. Allora vuol dire che io ritengo che vincere la lotteria e avere quindi tanti soldi sia una forma di beatitudine, di felicità, e ammiro, sono contento per te, vorrei essere io nei tuoi panni, vorrei aver vinto io. Beatitudine ugualmente non è una parola che noi adoperiamo, semmai è il termine felicità che si adopera di più, ma anche felicità può essere un pochino esagerato, come qualcosa di irraggiungibile. Allora possiamo parlare di una contentezza, di una serenità profonda, di una vita realizzata. È possibile. Sentivo oggi una sintesi giornalistica del Censis, del annuale resoconto della situazione degli italiani, e Giuseppe De Rita, tra l'altro buon cattolico, anche molto preparato religiosamente, ha usato due aggettivi per indicare la situazione abbastanza diffusa degli italiani: sciapi e infelici. Sciapo è molto romano. I toscani direbbero sciocco. insipido, senza sale, senza sugo, e infelici. È una constatazione tragica, Cioè, è un'indagine della situazione, interrogando persone di tutte le età, di tutte le situazioni, fa emergere una condizione insipida e infelice. È il terreno buono per l'annuncio evangelico, perché ha sapore e felicità da dare. Questo è il nostro impegno fondamentale. Noi abbiamo trovato, perlomeno abbiamo cominciato a trovare il gusto e la contentezza, se non proprio la sapienza e la felicità. E abbiamo scoperto dov'è la radice. Cerchiamo di trasmetterlo proprio con la nostra testimonianza, perché trasmettiamo quello che siamo. In una dimensione catechistica noi non insegniamo delle regole, si può insegnare la matematica, il latino, a prescindere dalla propria vita. Le regole sono queste, tu devi applicarle. Ma per la vita religiosa non puoi trasmettere delle regole, delle formule da studiare e da applicare. Tu comunichi quello che sei. E quindi non puoi parlare di felicità, di beatitudine, se sei triste, angosciato, pieno di problemi, non tanto pieno di problemi, ma pieno di tristezze, se sei insipido, se non hai il gusto per la vita, se non hai entusiasmo, se non hai la gioia del Vangelo, come dice Papa Francesco. Quello che dobbiamo trasmettere. L'evangelizzazione è comunicare la gioia del Vangelo, ma noi comunichiamo quello che abbiamo, non quello che non abbiamo. Le beatitudini sono la sintesi di questa gioia del Vangelo. Tenete conto che per le prossime giornate mondiali della gioventù il Papa ha proposto come testo di base le beatitudini e di lavorare coi giovani nel 14 e nel 15 con le beatitudini, per culminare nella giornata della gioventù dell'estate del 2015 proprio con la consegna da parte del Papa alla gioventù di questo messaggio della gioia del Vangelo tipica delle beatitudini. E allora su questo ci possiamo impegnare per lavorarci e approfondire. Le beatitudini le troviamo nel Vangelo di Matteo e nel Vangelo di Luca. Nel Vangelo di Matteo ce ne sono 8, nel Vangelo di Luca 4. E quindi in genere si preferisce sempre il testo di Matteo perché è più ampio. All'inizio del capitolo 5 del Vangelo di Matteo troviamo queste 8 beatitudini che aprono il discorso della montagna, discorso programmatico di Gesù. Però non è un discorso che l'Evangelista ha registrato e poi ha trascritto, riproducendo tale quale un discorso di Gesù, ma è una compilazione di detti, di frasi legate alla predicazione di Gesù. Ora, come sapete bene, Gesù non aveva una scuola o una sinagoga, cioè non parlava sempre con la stessa gente. La gente che lo ascoltava cambiava continuamente. Lui cambiava città e la gente intorno a lui cambiava. Per cui, con questo tipo di uditorio, si può fare un discorso continuato? No. Noi, quando abbiamo un gruppo di ragazzi, li seguiamo per un anno, due, tre, sono sempre gli stessi. Abbiamo magari poco tempo, ma un certo periodo di continuità c'è e possiamo fare un discorso continuativo, c'è un piano di lavoro, di educazione. Gesù non aveva un uditorio stabile di questo tipo. Per cui, inevitabilmente, la sua predicazione ricominciava sempre da capo. Perché con gente nuova ridiceva le stesse cose che aveva detto in un altro ambiente. Però non si riesce mai a dire la stessa cosa nello stesso modo. Quindi le idee di fondo erano sempre le stesse, con una grande variazione. La gente cambiava, però qualcuno fisso c'era, ed erano i suoi discepoli. Quel gruppetto di amici che lo seguiva era sempre quello. Per cui si è venuto a creare uno strano fenomeno. La gente sentiva come nuova la predicazione di Gesù, mentre i discepoli l'hanno sentita n volte. E a forza di sentire, uno memorizza. E ricorda bene quello che Gesù insegnava, perché gliel'hanno sentito dire molte volte. Quello che senti una volta sola, difficilmente lo ricordi. Una frase o due ricordi. Ma se invece segui una persona e lo senti parlare, riparlare, riparlare, cambia uditorio, ma ridice sempre le stesse cose, alla fine le sai. E puoi dire, diceva questo, questo e quest'altro. L'hanno assimilato bene come messaggio. Gesù quindi utilizzava l'immagine della beatitudine proprio per fare i complimenti, le congratulazioni all'uditorio, per dire che erano fortunati, per far notare che erano fortunati. Beati voi! Siete fortunati. Perché siete fortunati? Per un motivo importante. Qual è la fortuna che vi è capitata? Il regno di Dio è qui. Prendiamo la prima beatitudine. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. La frase, come tutte le altre beatitudini, è fatta di tre elementi. Beato, esclamazione. Una certa caratterizzazione della persona, poveri in spirito. La motivazione, perché di essi è il regno dei cieli. Di questi tre elementi, qual è il più importante? La motivazione. Questa è l'impostazione abituale. Sembra che l'importante sia essere poveri, mentre l'importante è che vostro è il regno dei cieli. È la motivazione che conta. La bella notizia di Gesù non è la povertà, ma la vicinanza del regno di Dio. Le motivazioni sono gli elementi forti e importanti. Se io dico beato te, perché glielo dico? Perché ha qualche cosa che io ritengo importante, per cui è fortunato. Quindi quella realtà è importante. Gli è capitato qualcosa di importante. Il regno di Dio non è una cosa astratta, è il regnare di Dio che coincide con la persona di Gesù. Il regno di Dio sono io, dice Gesù. Il regno di Dio è qui perché ci sono io. Nella mia persona si realizza il regnare di Dio. Cosa vuol dire? È dalla vostra parte, è vostro il regno dei cieli. Il regno di Dio, cioè Dio che è re, è vostro amico, sta dalla vostra parte. Questa è la bella notizia di fondo. Dio è per voi. Vi è favorevole, non vi è contro, non è un nemico, non è un avversario, è per voi, è dalla vostra parte. Purtroppo, molte volte, le beatitudini sono diventate una trattazione morale nascosta, subdola. Per cui, leggendo beati i poveri in spirito, l'insegnamento che se ne trae è: dobbiamo essere poveri. O dovete essere poveri. Questa è l'applicazione morale. Tu ascolti la frase e ne ricavi un dovere. Beati i misericordiosi. Quindi dobbiamo essere misericordiosi. Beati gli operatori di pace. Dobbiamo essere operatori di pace. E quando troviamo beati gli afflitti? Si è finito per dire dobbiamo essere afflitti. E si è creata l'idea che il cristianesimo è una ricerca dell'afflizione. Beati i perseguitati, dobbiamo essere perseguitati. Ancora più difficile, eh? Cosa devo fare io per farmi perseguitare da voi? Trattarvi male? Cosa devo fare? È un dovere? Devo cercare, devo impegnarmi a far sì che voi mi perseguitiate? Non funziona come schema. Le beatitudini non sono un elenco di ordini, di doveri. Sostituiamo il verbo dovere con il verbo potere. E la bella notizia è che puoi, proprio perché il Signore è dalla tua parte ed è qui, presente e operante per te, tu puoi vivere una vita straordinaria. Ti è data la possibilità, ti è regalata, guardati dentro, accorgitene, puoi. Puoi farlo o non farlo, puoi accettarlo o non accettarlo, ma la bella notizia è che puoi vivere una vita serena, perché ti è regalato. Non che devi sforzarti di fare qualcosa. Questo è un vecchio schema religioso che rende le persone religiose acide, criticone, brontolone, nemiche del mondo. Perché bisogna fare, bisognerebbe, dovrebbero, il mondo va male, non fanno, e non fate, e non va bene, dovete fare così. E abbiamo creato una situazione che è tutt'altro che bella notizia. Se Gesù è venuto a portare una bella notizia, la bella notizia consiste in una legge difficilissima, che chiede tantissimo, e voi dovete impegnarvi al massimo. Siete contenti? Se questa è la bella notizia, non siamo contenti. E allora è necessario che prima di tutto noi entriamo in quest'ordine di idee. C'è un dono che ci sorprende, che ci precede, per cui noi possiamo. Allora ragioniamo adesso sulle 8 beatitudini, così come le presenta Matteo, che sono praticamente una variazione sempre sullo stesso tema. Perché Gesù lavorava con gente diversa e ha insistito in tanti modi. Quindi Matteo li ha messi insieme e le ha costruite in un modo catechistico, facendone una bella integrazione. 7 più un'ottava che riprende la prima e chiude. Infatti la prima e l'ultima hanno la stessa motivazione, perché di essi è il regno dei cieli. Ma l'accento dobbiamo metterlo sulle motivazioni. Proviamo a leggerle tutte di seguito. Saranno consolati, avranno in eredità la terra, saranno saziati, troveranno misericordia, vedranno Dio, saranno chiamati figli di Dio. Avete notato che sono futuri e passivi? Il passivo è un modo per dire l'azione di Dio. Noi potremmo sciogliere il passivo e mettere il soggetto Dio. Dio li consolerà. Dio lascerà in eredità la terra. Dio li sazierà. Dio li tratterà con misericordia. Dio si farà vedere. Dio li chiamerà figli suoi. Perché il futuro? È una cosa che capiterà in un tempo lontano? Il futuro, nella lingua semitica indica qualche cosa che è in divenire e quindi non qualcosa che comincerà domani, ma una realtà che c'è e continua a esserci. Difatti all'inizio ci sono due presenti. Il regno di Dio è vostro, è adesso. Di conseguenza Dio è il vostro consolatore, comincia e lo sarà per sempre. Dio vi lascia in eredità la terra. Dio vi sazia, vi soddisfa, si fa vedere da voi, vi tratta da figli, sarete figli. Questa è la bella notizia, che è sempre una variazione relativa a ciò che Dio fa per noi. Questo è il kerygma, è il contenuto, l'evento. Gesù è un evento di grazia, è una persona, un fatto che cambia la vita, quando attraverso di lui si incontra il Signore che fa qualcosa per noi. Di conseguenza noi siamo abilitati a qualcosa. I poveri sono qualificati come i poveri in spirito. Quindi non è una questione economica. Non poveri di spirito intesi come sciocchi, ma quelli che hanno lo spirito povero. E spirito, in questo contesto, significa coscienza, consapevolezza. I poveri in spirito sono quelli consapevoli di essere poveri. Per cui non dobbiamo fare nessuno sforzo per diventare poveri. Lo siamo. Siamo dei poveri uomini. È che non vogliamo riconoscerlo e ci dà fastidio ammetterlo. Lo possiamo ammettere di fronte a una persona a cui vogliamo bene che ci vuole bene. Per cui, se Dio lo senti come un giudice, un avversario, un pericolo, ti difendi, ti nascondi, ti fai vedere. Devi fare bella figura. In quante situazioni dobbiamo fare così? A scuola uno cerca di fare bella figura all'interrogazione, all'esame, si sforza per far vedere anche quello che non è. Beh, pensate, il vestito è un modo per farci vedere. La cura dei capelli, la cura del trucco, è un modo per far vedere la nostra persona più bella di quello che è, per nascondere i difetti che abbiamo. È normalissimo, avviene in tutte le situazioni. Di fronte a una persona con cui siamo sicuri, allora ci lasciamo vedere come siamo, senza paura, senza voler fare bella figura. Potete essere poveri, potete ammettere di essere poveri, perché il Signore, che è onnipotente, è dalla vostra parte. E quindi è l'atteggiamento di umiltà. Puoi togliere le difese. Puoi farti vedere come sei, perché tanto ti vede, lo sa, ti conosce e ti vuole bene per come sei. Quindi non devi fargli vedere che vali, che sei di più, non devi fingere, devi riconoscere come sei e fidarti di lui. Puoi, perché non ti costa nessuna fatica. Quelli che sono nel pianto, è un'espressione particolare, indica coloro che si affliggono, non quelli che hanno mal di denti, che hanno mal di testa, ma quelli che ci patiscono per delle situazioni umane, quelli che soffrono per gli altri. Non è così comune, non soffriamo per tutti. Sentiamo la notizia, è morto il tale. Lo conoscevo, una brava persona. Ci sono delle persone per cui invece soffri quando muoie. Pensate alla differenza, no? Di relazione. Perché soffriamo di più per qualcuno? È perché c'è un legame. Più c'è legame, e più c'è sofferenza. E fidarsi di qualcuno, creare un'amicizia, investire nella relazione con una persona, se questa storia fallisce, è una sofferenza. Legarsi a delle persone, per esempio un prete, se si lega in amicizia e crea affetto con un ambiente, con delle persone, nel momento in cui fosse costretto ad andarsene, è una sofferenza. E deve ricominciare. La tentazione è di dire, è meglio non legarsi. Cerchiamo di crearsi una bella difesa, rapporti cordiali con tutti, ma niente di serio, di amicizia, perché altrimenti poi il cuore sanguina. Gesù dice, beati quelli che si affliggono, perché saranno consolati. Allora il senso è, non avere paura di legarti, di essere affettuoso, di creare amicizia. Ti costa fatica, no, ti produce dolore. Più ami, più sei vulnerabile. Più ti leghi, e più soffri. Non avere paura di queste sofferenze. Se il Signore è la tua consolazione, puoi essere capace di grandi amicizie e capace di sopportare anche grandi afflizioni. se il Signore vi lascia in eredità la terra, siete fortunati, siete degli ereditieri, non un caso, un appezzamento. La terra vi lascia in eredità. Per cui cosa volete combattere? Potete essere miti, potete essere non competitivi. La nostra società ci ha insegnato invece la competizione, lo sforzo per arrivare, per conquistare, per battere l'altro, per arrivare primi. Ed è una mentalità sociale diffusa che produce situazioni insipide e infelici. La bella notizia del Signore è di valorizzare l'eredità che ti è data. Il Signore è la tua parte di eredità. Puoi essere mite, non violento. Ogni persona che religiosamente diventa violenta per difendere l'onore di Dio non è cristiana. L'abbiamo fatto. Abbiamo sbagliato. Non era l'atteggiamento di Cristo. E lui è l'uomo delle beatitudini. Lui è povero di spirito, lui è l'afflitto, lui è il mite. Avere fame e sete della giustizia vuol dire cercare prima di tutto il regno di Dio. La giustizia in questo caso è la volontà di Dio, il suo progetto. Fame e sete sono i desideri fondamentali della nostra umanità. Continuamente proviamo fame e sete. Forse non abbiamo tempo a provarle perché abbiamo sempre a disposizione il cibo e le bevande. Qualche rara volta in cui magari ci si trova in cammino senza acqua e non ce n'è, si sa cos'è la sete, il desiderio. Non si vede l'ora di trovare. Fame e sete della giustizia è un desiderio profondo di compiere la volontà di Dio. Ma non dovete. Dal momento che Dio vi sazia, voi potete cercare questo per prima cosa. Potete cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Tutto il resto vi sarà dato in più. È la scoperta di una relazione serena, tranquilla, con la vita, con le cose, con i problemi. Dio vi tratta con misericordia. Potete essere misericordiosi. Dio vi ha amato, vi ha perdonato, continua ad amarvi e continua a perdonarvi. Per cui potete essere anche voi così, cioè vi ha reso capaci di essere misericordiosi. Il perdono di Dio crea la capacità. Beati voi, dal momento che Dio vi ha perdonato, vi ha reso capaci di perdonare. Ma pensate che bello, potete passare sopra ogni offesa, potete essere persone col cuore grande. Potete voler bene, anche se vi trattano male. Potete, perché l'amore di Dio vi è stato dato. Beati voi. Siete fortunati. Dio si fa vedere da voi, proprio come esperienza. Non è il vedere con gli occhi fisici, è la possibilità dell'incontro personale. Non si può vedere Dio con le nostre forze. È Lui che si fa incontrare. Potete essere puri di cuore. Anche qui abbiamo di nuovo un complemento di limitazione. Puri relativamente al cuore. Non possiamo però in italiano rendere allo stesso modo della prima beatitudine, perché se noi diciamo poveri in spirito, non possiamo dire puri in cuore. Se diciamo puri di cuore, non possiamo dire poveri di spirito. Le due frasi in italiano devono essere rese in modo differente, ma nell'originale sono identiche. Allora, i puri di cuore sono coloro che hanno il cuore puro. Cos'è il cuore puro? Contrario di puro? È sporco. Per capire meglio, l'oro. Sapete che l'oro si valuta a carati. Cosa sono i carati dell'oro? La purezza del metallo. La percentuale di altro materiale presente insieme all'oro. Perché molto spesso è legato ad altri metalli decisamente di valore inferiore. Quindi sembra tutto oro, ma non lo è. Pochi carati, impuro, mescolato con metalli vili. L'oro puro è solo oro. L'oro puro non ha elementi di scarto. Il cuore puro è solo cuore, non ha elementi di scarto. Il cuore sporco è il cuore dove c'è qualcosa di vile. E allora nella relazione, perché il cuore è l'elemento della relazione, l'impurità è la doppiezza, la finzione, il secondo fine, l'inganno. Pensate alle nostre espressioni, facciamo gli auguri, no? Con tutto il cuore. È un modo di dire. Non è mai vero che lo facciamo con tutto il cuore. C'è una piccola percentuale di cuore che ci mettiamo. Di vero cuore. Eh sì, perché c'è anche il finto cuore. È un'altra formula. Si ringrazia di vero cuore perché in altri casi si ringrazia di finto cuore. Ma è vero tutto quel cuore? Lo fai con tutto il cuore? Sì, quando lo fai con tutto il cuore è puro. Però, conoscendoci, dobbiamo ammettere che molte volte non è vero che facciamo le cose con tutto il cuore. Per questo che non vediamo Dio. Dio si fa vedere da noi, perciò possiamo. Possiamo essere puri di cuore. Non dobbiamo. Ci è data la possibilità, però non è detto che la applichiamo. Ci è data la possibilità di esserlo. E questa è una bella notizia. Persone limpide, trasparenti, non doppie. Possiamo esserlo. Se Dio ci tratta da figli, chiamare figli di Dio vuol dire farci diventare figli, vuol dire che ci dà la somiglianza con sé. L'adozione non è semplicemente una formula giuridica, ma è una trasformazione della persona. Diventiamo figli assomigliandogli, riceviamo la somiglianza con Dio Padre. Per cui, talis pater, talis filius. Se siamo figli, agiamo da figli. È una espressione dialettale, vi ricordate, ve l'avevo già citata per la Trinità. Ula fetu cusci perché ule fetu cusci. Uno è fatto così e di conseguenza fa così. Allora, se noi siamo fatti figli di Dio, di conseguenza facciamo come il Padre. E tante volte in famiglia, quando si rimproverano dei figli, capita che i genitori vedano nei figli il difetto del coniuge. No? Se il figlio ha gli stessi difetti dell'altro, guarda tuo figlio, tutto te fa le stesse cose che fai tu. Lo si vede in genere nei difetti. E però questa somiglianza c'è. C'è nei difetti e nei pregi. Se c'è una figliolanza, c'è una somiglianza. La caratteristica di Dio è fare pace. Beati voi, siete diventati figli, potete essere operatori di pace a tutti i livelli, costruttori di buone relazioni. Ma se siete così, aspettatevi persecuzione. Ed è la chiusura. Se siete veramente come Gesù, aspettatevi la reazione negativa del mondo come è stata fatta su Gesù. Non fa niente, beati voi lo stesso, perché il regno dei cieli è vostro, il Signore è dalla vostra parte. Capite che se noi impostiamo un discorso del genere, un esame di coscienza è tutt'altra cosa che sui 10 comandamenti. L'esame di coscienza allora diventa sulla mia somiglianza come figlio, sulla mia capacità di costruire pace, buone relazioni, di avere un cuore sincero, leale, di essere misericordioso, di desiderare ardentemente il progetto di Dio, di vivere in mitezza senza violenza, né verbale, né di atteggiamenti, di legarmi anche al punto di rimetterci, di riconoscere il mio limite, i miei difetti. Sì, non ho ammazzato, non ho rubato, non ho commesso adulterio. Ok, grosse cose non ne ho fatte e quindi sono abbastanza uomo. Ma la bella notizia del Vangelo, l'incontro con Gesù, come ha segnato la mia vita? L'ho accolta questa potenzialità o è rimasta inespressiva, inattiva? Se dicono male di voi, mentendo, rallegratevi e gioite, non vi preoccupate, grande è la vostra ricompensa nei cieli. Se mentono però, perché se dicono male di voi e hanno ragione, quindi è meglio essere calunniati che condannati giustamente. È un paradosso. Però se ti accusassero di aver rubato, ma io sono innocente, è meglio essere condannato innocente che condannato colpevole. Perché se è vero che hai rubato, hai rubato. Hai fatto il male. Se ti accusano e sei innocente, sii fiero di essere innocente. E capite che questa è una morale dell'essere, non dell'apparire. Non è un discorso di far bella figura, ma di essere in relazione, di valorizzare gli affetti, le relazioni, ed è quello che rende gustosa e felice la vita, ed è quello che Gesù Cristo propone. Questa è una sintesi e le beatitudini sono un elemento importantissimo. Utilizzatele, meditatele, cercate delle letture di approfondimento, fatele leggere ai ragazzi, fatele studiare, che anche si imparino a memoria. Ci sono dei canti che le mettono in musica, si memorizzano, trovate tutte le formule che volete, è un modo per insistere. I 10 comandamenti mantengono il loro valore, ma la vita cristiana si gioca sulle beatitudini, che non sono tutto, sono un esempio, una sintesi in cui abbiamo il ritratto di Gesù. L'uomo delle beatitudini è Gesù e il cristiano è uno che assomiglia a Cristo. Se quello è il ritratto, io posso essere simile, voglio essere simile. E in fondo questo è quello che noi dobbiamo trasmettere come nucleo della fede. Abbiamo l'impalcatura del credo, ciò che Dio ha fatto per noi, Padre, Figlio e Spirito. Dio ha fatto alleanza con noi, si è messo in una società dove ci rimette sempre, perché noi siamo dei soci sleali e traditori, e lui continua a rimanere fedele, e le condizioni sono quelle. Interviene e ci dà la capacità di diventare soci fedeli, leali. Possiamo accoglierla.